I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Venerdì 16 dicembre 2016 dopo Cristo, sono le 9:00, voi state ascoltando radiazione.info e adesso sta andando in onda la rassegna stampa. Potete sempre rimanere connessi con noi e comunicare con noi al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione, @radiazioneinfo, per scriverci. Ancora qualche secondo di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Come al solito ai microfoni di Radiazione il venerdì, io Frank
e io Maria. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa mattina.
Bene, allora, come al solito cominciamo con la lettura delle prime pagine, che vedo che la mia co-conduttrice non ha aperto.
Come non ho aperto?
Ce l'ho io aperta.
Eccole qua.
Dove sono?
Eccole qua.
Ah, ok. Ma in realtà l'unica notizia di cui ci interessa qualcosa quest'oggi è
Che questa sera c'è la lotteria di Radiazione.
Anche, questo è molto importante. Ma ancora più importante, ieri notte a mezzanotte, insomma. Cosa è successo?
Di oggi 16 dicembre.
Alle 00 del 16 dicembre.
Purtroppo mi trovi totalmente impreparato.
È uscito in Italia
niente poco di meno che il film
Di
Dottor Strange.
No, cosa c'è da Dottor Strange?
Non lo so.
Di Guerre Stellari.
Ah,
ecco, quindi.
Ecco, non lo sapevo.
No, in realtà non faremo la rassegna stampa quest'oggi perché l'unica cosa che è successa degna di nota è questa.
E quindi andiamo al cinema.
Sarebbe bello, però la mattina sono chiusi, quindi dai, vediamo invece cosa la mala informazione evidenzia sulle sue prime pagine. Partendo dal Fatto Quotidiano, che titola: il patto nella trattativa sul nuovo governo, l'accordo sulle nomine di Stato, la lista di Renzi a Gentiloni per tenersi Eni, Enel e Poste. E poi si scende giù, Landini dichiara: per evitare il voto sul Jobs Act sono pronti all'arachiri. E ancora Matteo Scaricato, PD Napolitano, dà il bacio della morte a Andrea Orlando. Passiamo alla Siria, primi 2000 evacuati della città, demistura, i massacri di Aleppo, fallimento dell'ONU. E scusate, un po' di tosse in questi giorni. Passiamo, cioè, torniamo all'Italia con Indipendente, così provano a spaventare Bolloré. Pure l'Agicom si muove per salvare Mediaset, definita un'azienda strategica. Allora, andiamo invece a parlare dell'Expo Milano. Il sindaco finisce nell'inchiesta per la piastra, la fantomatica piastra, corruzione dell'Expo, è indagato anche Sala. Che strano. E si chiude la prima pagina con Revoke, allo studio il tasto per fermare i messaggi sbagliati. WhatsApp, l'airbag salva gaffe. Quindi pensate, se siete spastici adesso potrete sembrare delle persone di gusto, di tatto e di superba penna grazie al vostro telefonino, che a quanto pare sa scrivere meglio di voi. Andiamo avanti. Devi accendere il microfono.
Andiamo avanti, passiamo alla Repubblica, che vediamo un po' che cosa ci dice questa mattina. Allora, la notizia è di oggi. Ah, ecco perché uno dei come si dice, hashtag di Twitter era Expo, per questo motivo. Notizia, notizia principale: sale indagato per Expo, mi sospendo da sindaco. Sti cazzi. Roma, la finanza sequestra gli atti delle nomine di Raggi, che replica ridicolo. E anche Milano non se la passa bene, insomma. Cioè, è proprio un'area da dimissioning.
Abbastanza.
Ah. Poi, invece, scalata Mediaset, lo stop di Agicom contro i francesi. Vivendi controlla già Telecom, in pericolo il pluralismo dei media. La foto, invece, è dedicata alla Cina. Le fotografie, la metropoli cinese degli addobbi per le feste, la città che fabbrica il Natale del mondo.
Mi chiami di cinesi?
Infatti.
Tutti dire: no, Babbo Natale in Norvegia, no, è in Cina Babbo Natale. Grande. Vabbè, comunque.
E poi Seracchiani in lacrime, c'è troppa ferocia nella nostra politica. E ricerca sui top in California. Se
sui top in California?
Sì. Se un ritocco al DNA ci farà ringiovanire. E questa era la Repubblica. Ah, passiamo al Corriere. Vediamo un po'. Allora, Sala indagato si autosospende. Anche per il Corriere la notizia principale è questa: il sindaco di Milano sotto accusa per Expo, Roma al settaccio le nomine di Raggi. Concorso in farsa ideologico per l'ex manager. La polizia in Campidoglio, acquisite le carte. L'articolo di fondo di Gian Antonio Stella invece riguarda le riforme e titola La voglia sbagliata di province. Poi vediamo il reddito di cittadinanza, il no dei grillini alle proprie idee. E ancora l'Europa delude l'Italia sull'emergenza migranti, dopo il vertice di Bruxelles a cui ha presenziato il nostro nuovo premier. E Jobs Act referendum, il sindacato al tempo dei 5 Stelle incombenti. Poi Mediaset, il freno dell'autority all'assalto Vivendi. E l'immagine, eccola qua, invece del Corriere della Sera, è proprio dedicata a Star Wars, i ribelli dark di Star Wars, la saga fa un passo indietro. Nelle sale Rogue One, che apre un nuovo filone della serie. In fondo la protesta delle minigonne in Israele, le assistenti parlamentari, basta con i controlli sugli abiti all'entrata della Knesset. Poi la casa di Monte Carlo, Tulliani garante con le banche, e blocco antismog, no, è liberi tutti.
Che bello. Allora vado avanti io e leggo il manifesto. Tu l'hai letto il manifesto? No, mi fanno con la manina. Allora andiamo a leggere cosa dice il quotidiano definitosi comunista, il Partito della Nazione, con l'immagine di un ripetitore televisivo. È scritto: scusate, profumo di unità nazionale. Governo e partiti difendono l'italianità di Mediaset nella battaglia azionaria contro il magnate francese di Vivendi. In campo anche l'Agicom per contestare l'eccessiva concentrazione di Bolloré, attende le sue prossime mosse in borsa. Vabbè. Insomma, se la passa male Mediaset e l'Italia gli va incontro. Andiamo giù e vediamo. Ultima ora, il sindaco di Milano è indagato per il maxi appalto dei lavori Expo. E ancora, referendum sull'articolo 18, Boldrini: non si anticipano le elezioni per evitare i quesiti posti dalla CGIL. Damiano: diamo risposta in Parlamento. Poi Siria e Jihad, via ad Aleppo i miliziani, ma la guerra non è finita. E abbiamo ancora un paio di occhielli, vabbè, parlano di cinema e spettacolo, non ci interessano. Quindi cambiamo giornale, passiamo adesso a leggere il Sole 24 Ore. Vediamo cosa titola il Sole 24 Ore. Monte dei Paschi di Siena, aumento da 5 miliardi, via libera Consob sui bond. La commissione approva con cosa c'è scritto qui? È un po' scannerizzata male questa prima pagina. Vabbè. Comunque, la commissione approva con avverenze, credo ci sia scritto, il supplemento d'offerta sulla conversione. Cosa voglio dire? Non lo so. Il 35% della ricapitalizzazione al pubblico in Italia e il 65% agli istituti. Vabbè, non si legge niente di questo titolo. Quindi passiamo direttamente sotto. Comunque c'è il via libera della Consob sui bond del Monte dei Paschi per fare l'aumento di capitale, da quello che ho capito. Mediaset Vivendi, il freno a Agcom, oggi francesi in Italia, Bolloré non è una mossa ostile. In campo all'Authority, vietata la concentrazione del controllo di Telecom e del gruppo TV. Passiamo al Panorama, sarà indagato, l'abbiamo già letto. Inchiesta sulle nomine della Raggi, perquisizioni in Campidoglio. Quindi sia il primo cittadino di Roma che di Milano in questo periodo non se la passano proprio bene, non gli vogliono far passare un felice Natale né alla Raggi né tantomeno a Sala. Vediamo se seguiranno a ruota anche De Magistris e la Appendino, ma per il momento tutto tace. Ciò che non tace è Radiazione, che adesso vi lascia con un po' di musica prima di passare alla lettura delle notizie di carattere locale. We'll be right back. torniamo in diretta per le notizie locali, appunto, anche se devo dire che non è che ci sia tantissimo quest'oggi, vero?
Quindi mi hai silenziato le notizie dell'ANSA, ho capito.
Beh, puoi leggerle adesso.
Ma hai detto che leggiamo le notizie locali? Dopo si fa,
ah, se vuoi
dentro,
leggerle, le possiamo leggere adesso.
Sì, no, dai, no. Io le voglio leggere, le voglio sempre leggere. Allora, arrestato a Roma Marra, braccio destro della Raggi. Bufera sul Campidoglio, l'accusa di corruzione. La vicenda è legata all'inchiesta sulla compravendita delle case in Asarco e risale al 2013. Seconda notizia, sale indagato per Expo, si autosospende da sindaco. In qualità di ex AD di Expo risulta indagato nell'inchiesta sulla piastra dei servizi. Dai magistrati viene contestata un'ipotesi di falso. Terza notizia, MPS riapre conversione dei bond, si chiude il 21 dicembre. Poi Fuocammare escluso da Oscar per miglior film straniero. E ancora Vivendi non è un atto ostile, Mediaset si sgonfia in borsa. E Renzi, domenica ripartiamo dall'Italia e lancia sondaggio, discuteremo di molte cose in modo chiaro e trasparente. E infine Gentiloni, UE in fortissimo ritardo sui migranti. E queste erano le prime notizie dell'ANSA. Questa notizia cos'è? Il regno di Nur Sultan. Pensa a te. Sono passati 25 anni da quando, il 16 dicembre 91, il Kazakistan dichiarò la propria indipendenza da un'Unione Sovietica ormai moribonda. Ora come allora al potere c'è sempre lui, Nur Sultan Nazarbayev. Presidente autoritario che reprime ogni forma d'opposizione. E dai tempi di Gorbaciov tiene saldamente nelle sue mani il timone di questo paese dell'Asia centrale, grande 9 volte l'Italia, ricchissimo di idrocarburi. E l'immagine è lui che passa di fronte a un esercito veramente ben compito, formato sia da uomini che da donne, compito. Le donne minigonna, non so
davvero?
Bene. Sì, ma non sarà un esercito, sembra più dei piloti. Ora c'hanno il fucile in mano.
Magari sparano col fucile dell'aereo.
Chi lo sa. Vabbè, insomma, queste erano le prime notizie dell'ANSA. Quindi possiamo adesso passare le notizie dei locali,
se
invece.
Se non è un problema per te, io partirei. Va bene?
Certo.
Facciamo un tweet intanto per dire che passiamo alle notizie locali. Se ci seguite su Twitter avete tutti i nostri aggiornamenti, vi diciamo bene o male cosa stiamo facendo qua in rassegna stampa, quindi anche se non potete sentirci potete rimanere empatici con noi seguendoci appunto su questo magico strumento virtuale. Allora cominciamo a parlare del MOSE. Allora, cosa succede? Qui ce lo dice l'ANSA, alla categoria Veneto. Mose, giudici, perizia, mazzacurati in USA, serve suo permesso, visita necessaria per acquisire documenti. E lui, ovviamente, non si fa trovare. Il collegio del Tribunale di Venezia, che ha a processo 8 imputati per il caso Mose, ha disposto un approfondimento sulla perizia sullo stato di salute di Giovanni Mazzacurati, ex presidente del consorzio Venezia Nuova, che da tempo risiede in USA. Mazzacurati, però, può non dare il consenso agli esami che vorrebbe fare il perito Carlo Schenardi, che già in precedenza aveva effettuato un'analisi dello stato di salute dell'ex presidente di CVN in base alla documentazione medica refertata in Italia e negli stessi USA. La battaglia tra procura con le parti civili e difensori degli 8 imputati, tra cui l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, l'ex ministro Altero Matteoli e l'ex presidente del magistrato alle acque Maria Giovanna Piva, nonché dell'imprenditore Erasmo 5, è legata all'ammissione come prova, in assenza di testimonianza diretta dei numerosi verbali degli interrogatori di Mazzacurati registrati durante la fase istruttoria. Va bene, passiamo adesso a una notizia triste. Sequestrati 142 kg di marijuana, un arresto. Pensate quanto che uomo potente che hanno arrestato da solo, portava 142 kg di roba con sé, quindi sicuramente gli va fatto un plauso a costui. Venezia, 14 dicembre. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 142 kg di marijuana ed è arrestato un uomo al porto di Venezia. I panetti di stupefacente sono stati individuati all'interno del rimorchio del camion proveniente dalla Grecia. La droga era nascosta in una quindicina di cartoni che emanavano un forte profumo di caffè. Aperto uno di essi veniva rinvenuto un mobile in legno completamente chiuso, all'interno del quale una volta aperto sono state trovate 10 confezioni in plastica contenenti marijuana. Esteso il controllo agli altri imballaggi, sempre contenenti mobili in legno, venivano posti in sequestro complessivamente, hanno proprio preso il verbale della polizia e l'hanno messo sull'ANSA qua, complessivamente 132 panetti per un totale di 142,71 kg di sostanza stupefacente. La marijuana e l'auto articolato sono stati pertanto posti sotto sequestro, mentre il conducente greco, proprietario del mezzo, è finito in manette con l'accusa di narcotraffico internazionale. Quindi vabbè, una brutta storia, però così. Questo ci riportano i giornali oggi, quindi questo leggiamo. Poi, polizia locale nell'ex albergo Le Padovanelle denunciato un occupante abusivo. L'intervento è stato effettuato mercoledì dagli agenti del reparto sicurezza urbana, deferito all'autorità giudiziaria per invasione di terreni ed edifici un romeno di 40 anni. Andiamo a vedere. Mercoledì mattina, a seguito di ripetute segnalazioni da parte dei residenti di Ponte di Brenta, gli agenti del reparto sicurezza urbana della polizia locale sono intervenuti in via Chilesotti a Padova, nell'ex ristorante albergo Le Padovanelle, ora abbandonato. Abusivo delle padovanelle, all'interno dell'immobile da anni in stato di abbandono è stato trovato un romeno IS di 40 anni, in Italia senza fissa dimora, persona già nota per l'uso eccessivo di alcol, solito girare l'area della stazione ferroviaria. Lo straniero è stato identificato e deferito all'autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni ed edifici. E certo, perché gli faceva proprio troppo schifo alla polizia locale di Padova che una persona che non ha un posto dove dormire dormisse in un posto che comunque è abbandonato, no? Bisognava dargli una denuncia per invasione di terreni ed edifici. Stendiamo un velo pietoso e passiamo a Cadone, dove Forza Nuova lancia la passeggiata per la sicurezza. Mercoledì sera, in seguito ai recenti episodi di microcriminalità, i militanti padovani di Forza Nuova hanno pattugliato alcune strade della cittadina. Si vedono con questa giacchetta gialla catarifrangente che ho scritto sopra Forza Nuova. Mercoledì sera, in seguito ai recenti episodi di microcriminalità, i militanti padovani di Forza Nuova hanno pattugliato alcune strade di Cadonega. Alla passeggiata per la sicurezza ha preso parte anche il coordinatore regionale del Veneto, Andrea Visentin. Cazzo, ma saperlo prima ci potevamo andare anche noi. Una passeggiata per la sicurezza a Cadonega. Abbiamo svolto l'ennesima passeggiata armati di amore per il suo patrio, per il suolo patrio che da sempre ci contraddistingue, sono state le sue parole. Il gruppo della gente è il risultato migliore ed è quello che riscontriamo da tempo già nella bassa padovana. Anche qui a Cadonega, dove purtroppo persino i semplici pattugliamenti cittadini non sono stati voluti dall'amministrazione, portiamo puntuali le passeggiate della sicurezza, ciò che i residenti percepiscono vedendo i nostri militanti impegnati nella passeggiata non è il senso di paura, ha concluso, ma la sicurezza data da un gruppo che con la propria presenza può scoraggiare altre azioni criminose che altrimenti con le strade deserte sarebbero più semplici. E andiamo avanti dopo questa, vediamo cosa ci dice un altro grande dello scenario veneto, che è Galan. Galan prova ancora ad ottenere uno sconto di pena. Fatemi tornare libero prima di Natale. L'ex governatore del Veneto vorrebbe trascorrere le festività di Natale da uomo libero. Per questo il suo legale, Antonio Fracchini, ha presentato una nuova richiesta in tal senso al giudice del Tribunale di Sorveglianza di Padova. Ricordiamo che cosa sia. Cos'è? Domiciliare nella sua villa, no, Galan? Insomma, non è che proprio patisco. Dovrebbe concludersi il giorno dell'Epifania, ovvero il prossimo 6 gennaio, il periodo di detenzione degli arresti domiciliari di Giancarlo Galan, ma l'ex governatore del Veneto vorrebbe anticipare tale data per poter trascorrere le festività di Natale da uomo libero. Per questo il suo legale, ma voleva dire che voleva andare in Egitto, in qualche meta esotica, alle Bahamas per Natale, al merda, perché sennò, tanto se sei a casa, Natale si festeggia in casa, però qui c'è qualcosa...
C'hai anche la scusa per non fare i regali, no?
Non potevo uscire. Comprarli, è vero.
Puoi solo riceverli, cazzo.
Galan, ci dispiace, ma tutto ciò non ci torna. Quindi io, fossi il giudice, ti direi di no. Poi non sono un giudice, fortunatamente. Ma sono un disc jockey, quindi se non hai altre notizie locali io metto un po' di musica.
No, ce l'ho, c'ho una...
E allora vai notizia con la musica.
Ah, ecco, meno male. Allora, diciamo, le date sono un po' manchevoli in questo sito, padova24ore.it, quindi non so quanto vecchia è questa notizia, comunque, vabbè. Elezioni comunali a Padova, Zanonato, primarie imprescindibili, e a chi dice candidato di centro vincente risponde balle. Praticamente Zanonato ha scritto un abbastanza lungo post su Facebook cercando di leggere un pochettino quello che sta succedendo a Padova e legandosi ovviamente anche a quanto è successo a livello nazionale con il referendum e post referendum. Insomma, in questo post, che sicuramente non leggerò, parla di Bitonci, parla del fatto che non è riuscito ad accontentare nessuno, parla del fatto che ha portato Padova su un binario morto, la situazione dell'ex amministrazione cittadina era diventata davvero imbarazzante anche a livello nazionale e la città di Padova appariva come una nave alla deriva, senza timoniere, incapace di darsi una rotta e un futuro. Poi però dice: state attenti miei cari, perché il fallimento di Bitonci non può per forza, non sarà per forza una cosa positiva per il Partito Democratico, diciamo. Cioè il Partito Democratico se la deve guadagnare il voto dei suoi cittadini, fondamentalmente. A questo post, qui la notizia, risponde Giorgio Santini sulle pagine del Mattino di Padova. Ah, perché in questo post parla anche di primarie per il candidato del centro-sinistra, Zanonato. Quindi primarie per il candidato del centro-sinistra imprescindibili secondo Zanonato, anzi no, un errore secondo Giorgio Santini. Tra queste due anime si dovrà mediare nella direzione cittadina del PD in programma questa sera nella sede di via Beato Pellegrino del partito di governo. Anche qua manca la data, quindi... Le primarie sono nate con lo spirito di far partecipare i cittadini, non come regolamento di conti per poi perdere. Ah, proprio oggi, mi dice il mio, ieri, oggi, quindi dai, è andata bene. Non come regolamento di conti per poi perdere, sarebbe un errore chiudersi su modelli del passato. A dirlo chiaro e tondo è Giorgio Santini, leader dell'anima più centrista del Partito Democratico, lo fa sulle colonne del Mattino di Padova. Non direttamente, ma è comunque una risposta a Flavio Zanonato all'indomani di un lungo scritto apparso sulla pagina Facebook dell'Europarlamentare, che da Strasburgo e Bruxelles ha comunque sempre un occhio e mezzo puntato alle questioni padovane. Tra una rifondazione del PD in salsa di nostalgie filocomuniste e un'anima renziana che sta ammortizzando la scoppola del referendum, si apre una direzione cittadina con esiti imprevedibili. Vale una battuta detta a chi scrive da un politico con qualche anno di esperienza. Converrà portarsi i popcorn. Citation. Va bene, insomma, e questa era l'unica notizia che avevo io di Padova. Parlo dell'albero di Natale, del fatto che davanti al comune di Padova c'è un bell'albero di Natale. In realtà quest'anno secondo me non sono neanche tanto sprecati, non è poi così bello, non è poi così grande, non è poi così ricco di palle e luci appese. Comunque sta lì.
Adesso è un albero alla misura delle palle, tu.
Comunque quest'albero sta lì e...
Vabbè, niente, pensavo che ci fosse qualcosa di interessante da dire in proposito.
Ma vuoi che svegliamo cosa succederà domani? Così?
So. Dici di no?
Ma non so se i radioascoltatori si meritano questo spoiler.
Allora musica, o lo volevi dire?
No dai, ormai l'abbiamo detto, sono lì tutti che fremono, non possiamo deluderli, no?
Dillo.
E allora lo dico. Allora, un attimo che tiro fuori il volantino. Praticamente questo sabato, cioè domani dalle 2 ci sarà un presidio in centro città, quindi proprio davanti al palazzo sede dell'amministrazione cittadina, Palazzo Moroni, ricordiamo amministrazione cittadina in questo momento commissariata, dopo la caduta di Bitonci, e ci sarà questo presidio appunto del Comitato di Lotta per la Casa, che ha scelto questa data e questo luogo, quindi questo luogo centrale con questo grande albero, per andare a portare all'interno di un centro città che già normalmente è vetrina e luccicante, figurarsi sotto il periodo natalizio, a portare invece quelli che sono i contenuti di chi, insomma, che sia Natale o che non sia Natale, è sempre sotto sfratto oppure è sempre a rischio di essere sgomberato, di ritrovarsi sotto un ponte con i propri figli e i propri cari, e quindi portare appunto questi contenuti qua, e diciamo che ci sarà questa cosa carina che c'entrerà con l'albero di Natale, ma più di così non mi sento di dire.
Quindi si può dire che siamo in missione per conto di Dio?
Siamo in missione per conto di Dio, non so se si può dire. Io non me la collo questa.
Vabbè, non te la collare allora.
Allora, eccoci tornati in diretta. Ci siamo, scusate, scusate, ci siamo lasciati prima dell'interruzione musicale con la lotta per la casa, e ricominciamo con la lotta per la casa ma a livello nazionale, quindi due notizie appunto su questo argomento. La prima notizia ci viene da Pisa, da un sito indipendente che si chiama Riscatto Pisa, che devo essere sincera apro io oggi per la prima volta, una notizia che girava su Facebook. Consiglio comunale blindato, botte e manganellate ai cittadini, ed è una notizia di ieri. Oggi pomeriggio è stata scritta una vergognosa pagina per la nostra città. Ad alcune decine di cittadini è stato vietato di assistere alla seduta del Consiglio Comunale tramite il dispiegamento delle forze dell'ordine, che non si sono risparmiate spintoni e manganellate. Fin dalle 16 un folto presidio si è radunato in piazza 20 settembre. La protesta era stata annunciata alcuni giorni fa in continuità con un lungo percorso che gli abitanti dei quartieri popolari stanno portando avanti per vedersi riconosciuti diritti e dignità. Durante il Consiglio Comunale doveva essere discussa anche la mozione relativa all'esonero dell'affitto per gli abitanti delle case non a norma di Sant'Ermete, dopo che nelle scorse settimane l'ostruzionismo dei consiglieri l'aveva fatta slittare. La presenza durante il Consiglio Comunale inoltre raccoglieva l'esigenza da parte di un numero sempre maggiore di cittadini di vigilare e intervenire sulla distribuzione delle risorse nella nostra città. È sempre maggiore la sfiducia nell'attuale giunta comunale, anche alla luce dell'ennesimo scandalo. Pare infatti che l'amministrazione abbia deciso di non riscuotere un debito di circa 8 milioni di euro che la Navicelli, ennesima lobby targata PD e coinvolta nella vicenda delle fideiussioni false, dovrebbe alle casse pubbliche per la costruzione del porto di Marina. In seguito alla batosta referendaria del Partito Democratico, il sindaco Filippeschi era corso ai ripari, annunciando che avrebbe avuto più riguardo nei confronti delle richieste dei cittadini. Di fatto, gli avvenimenti di oggi confermano la volontà di reprimersi qualsiasi spazio di dissenso da parte dell'amministrazione comunale. Quando, dopo alcuni interventi al presidio, i cittadini si sono avviati verso il Palazzo del Comune per assistere alla seduta del Consiglio, si sono trovati l'ingresso sbarrato da alcuni cordoni di poliziotti in tenuta antisommossa. A nulla sono valsi gli inviti a far valere il buon senso. Nel giro di pochi minuti i celerini hanno iniziato prima a spintonare e poi a manganellare le persone che volevano entrare. Tanta la rabbia e la determinazione, tanto lo sdegno e i cori contro l'ennesima vergogna targata PD. Dopo oltre due ore di tensione è giunta la proposta da parte del Consiglio, arroccato dentro il palazzo, permettere solo l'ingresso di una delegazione di 6 o 7 persone. Proposta assurda, a maggior ragione se si considera che non vi era alcuna garanzia che la mozione sull'esonero sarebbe stata davvero discussa. È evidente come la richiesta di blindare il comune e di tenere fuori gli abitanti del quartiere, a costo di farli picchiare dalla polizia, sia arrivata dallo stesso Filippeschi e dalla sua giunta. Dietro a questa folle scelta sta la volontà di continuare a amministrare la città, depredando le risorse collettive e ignorando qualsiasi istanza giunga dalla cittadinanza. Infatti la mozione sull'esonero, ancora una volta, non è stata votata. Per poter continuare ad esistere, questa classe politica corrotta non ha altra scelta che farsi scudo della violenza delle forze dell'ordine. E tra l'altro, vabbè, qua la notizia è finita, e tra l'altro sarebbe davvero, boh, non so, dico simpatico, tra virgolette, andare a essere, insomma, essere presenti ai vari consigli comunali delle nostre città. A me è capitato qualche anno fa, non più di qualche volta, e insomma ti rendi un pochettino conto di quali sono le dinamiche, almeno quelle alla luce del sole. Poi chiaramente ci sono tutte quelle che contano davvero e che di certo non si svolgono all'interno di un consiglio comunale.
E intuirle vedendo gli atteggiamenti dentro il consiglio comunale.
Infatti, esattamente. E ecco, questa era la notizia da Pisa.
Allora, do un aggiornamento io intanto. Allora, forse ti interessa sapere che Wisdom è di nuovo madre. E tu mi chiederai:
chi è Wisdom?
Wisdom è un albatros ed è l'uccello più vecchio del mondo, pensa. Ha 66 anni.
Mannaggia!
È un albatros 66enne
e sta covando. Non solo è il più vecchio del mondo, ma è pure incinta.
E sta covando il suo uovo alle Hawaii.
Ma si può dire incinta di non mammiferi? Si dice?
Non è incinta. Sta covando l'uovo.
Ah, giusto, l'ha già buttato fuori l'uovo, sì. In effetti.
Vabbè, non vi leggo l'articolo, insomma, magari mi interessava sapere sto fatto, ve l'ho detto.
Perfetto. E allora, tornando sulla lotta per la casa, invece da Macerie, dal sito Macerie, Quindi, come i nostri radioascoltatori benissimo sapranno, ci siamo spostati a Torino, dove da 2-3 settimane c'è in piedi l'ennesima ondata repressiva che colpisce la lotta per la casa. In particolare ci sono stati 13 arresti, tra cui 4 in carcere e 9 col divieto di dimora. A seguito della violazione di questi divieti di dimora c'è stato un altro giro di arresti, il tutto quanto per un unico sfratto che i compagni di Torino, insomma, ci dicono non essere stato neanche particolarmente conflittuale, ma sempre più evidente come ad essere attaccato è proprio la pratica stessa del picchetto.
Se vi interessa, sul sito radiazione.info ci sono i podcast dell'intervista con un compagno di Torino, appunto, che ci racconta un po' le dinamiche di quanto è successo e va un po' nello specifico su quali siano le accuse mosse a, appunto, i compagni torinesi, che comunque devono rispondere di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, se non sbaglio, qualcosa del genere.
Con finalità di terrorismo?
Mi sa di sì.
Beh, vediamo cosa ci dice questo articolo.
Vai.
Allora, Padalino e compagnia cantante, ed è un articolo di, appunto, apparso Macerie ieri. L'udienza del riesame dell'operazione del 29 novembre si è svolta stamane, mentre fuori si teneva un presidio solidale. Sul marciapiede di fronte al tribunale si è accalcato un folto gruppo di persone, qualche occupante della casa dove vivono alcuni degli arrestati, solidali ancora più motivati dal fresco aggravamento delle misure, qualche partecipante dell'assemblea contro gli sfratti e alcuni compagni da fuori città. Attendendo la fine dell'udienza, non solo per scaldare i piedi intirizziti, i presidianti si sono mossi in un piccolo corteo attorno all'isolato della Pala Giustizia. Srotolato uno striscione che recitava «Meglio senza salario che ufficiale giudiziario», il gruppo si è fermato davanti all'ufficio notifiche, esecuzione e protesti. Il luogo da cui partono gli ordini di sfratto e i funzionari addetti all'esecuzione. Come se non bastasse, gli ufficiali giudiziari sono anche responsabili di vari riconoscimenti all'interno delle indagini che stanno colpendo chi resiste agli sfratti. È il caso delle identificazioni dell'ufficiale Giuseppe D'Angella in occasione degli ultimi arresti. Dei 13 colpiti erano in aula i 6 a cui la polizia è riuscita a notificare l'aggravamento di misura rispetto al divieto di dimora a Torino. Alcuni scortati direttamente da Lorusso e Cutugno, mentre qualcuno è arrivato dalla propria casa trasformata in luogo di detenzione. Erano presenti anche Silvia, Stefano e Daniele, usciti da poco dal carcere, dove erano costretti sin dal primo giorno dell'ordinanza e ora agli arresti domiciliari. Antonio invece non ha ricevuto l'autorizzazione a presenziare perché la presidente di commissione del riesame, Domaneschi, non ha autorizzato la traduzione all'udienza. Si è appellato ad alcune sentenze di Cassazione che sanciscono che la richiesta, per chi come Antonio era già detenuto da giorni, doveva essere fatta nello stesso momento in cui veniva richiesto il riesame stesso. Cavilli e procedure speciali, odiose, utilizzate in maniera eccezionale da un'odiosissima e già nota giudice che ha impedito così ai compagni presenti in aula di salutare un compagno da tempo rinchiuso. La giornata tribunalizia si è svolta di fatto con la lettura di un comunicato da parte degli incriminati che sostiene la volontà di continuare a vivere e a lottare in questa città contro qualsiasi dettame volto all'allontanamento, l'arringa dei difensori e il farfugliamento dell'accusa, ovvero del fulgido PM Andrea Padalino. Un'argomentazione piuttosto scarna e mal condita la sua, basata non sulla descrizione del fatto specifico, ovvero la resistenza a uno sfratto il 2 maggio scorso in Barriera di Milano, ma sulla lotta in generale contro gli sfratti. Il 2 maggio, sostiene il PM con arguzia tutta sua, non è un episodio sporadico e benché non ci sia molto da dire su quella mattinata, bisogna tenere a mente l'ostinazione degli imputati a far parte delle lotte. Bene, siamo fin qui d'accordo con lui. Del resto non ci stupiamo delle possibilità del diritto che, meglio assortite delle strade di Dio, permettono a un PM all'udienza di riesame per un fatto specifico di sostenere la sua accusa annoverando tutt'altro. Il quartiere, episodi di resistenza precedenti e successivi, attitudine di compagni e compagne. Viene da chiedersi se Padalino, con tanta acutezza da non poterla contenere dentro alla toga, non sia quanto mai nostalgico di inchieste all'odor di associazionismo. Di che stupirsi poi si fa pur parler, tutto fa brodo e Padalino se lo mangia tutto, che stia attento alle congestioni.
Ebbene, e direi, ecco, che dopo questa notizia ci prendiamo un'altra pausa musicale e torniamo in diretta tra pochi secondi con le prossime notizie.
Yeah.
eccoci qua e torniamo in diretta, sono le 9:51, riprendiamo con le notizie. E così come è fatto prima, si vede che oggi gira in questo modo, ripeto la stessa frase, ci siamo lasciati prima dell'interruzione pubblicitaria con la città di Torino e riprendiamo dopo, sì, ho detto la pausa pubblicitaria, ragazzi miei, qua c'è del male. Quindi prima dell'interruzione musicale ovviamente, perché su radiazione non esiste pubblicità, e riprendiamo dopo la musica con sempre Torino, tra virgolette, nel senso comunque quella zona piemontese, e con un articolo preso da InfoOut, Nicoletta, innocua evasione. Il procuratore Spataro spiega perché Nicoletta è ancora libera e non va arrestata. Pubblichiamo qui di seguito dei documenti che ci sono giunti e a seguire un commento di Nicoletta Dosio, come sempre molto importante, dove viene prima la dimensione collettiva alle situazioni personali. La documentazione si riferisce alla richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Nicoletta da parte del procuratore Spataro in persona dai PM Rinaudo e Gianoglio. Da leggere sono le motivazioni per cui viene richiesta tale revoca. Seguono poi due punti. La bocciatura da parte del giudice della strategia di Spataro e il ricorso che lo stesso presenta perché vuole proprio che Nicoletta sia rimessa in libertà. E poi la fissazione dell'udienza in pochissimo tempo, a differenza del solito calendario giudiziario. Che la legge non sia uguale per tutti non lo scopriamo ora, ma sento il dovere di ribadirlo. Ah, questa è la lettera di Nicoletta. Ma sento il dovere di ribadirlo dalla mia ostinata e a quanto pare invisibile evasione. Un'evasione che si sostiene sulla solidarietà da parte del movimento NOTAV e delle tante realtà resistenti capaci di fare, del nostro paese e del mondo, un luogo dove ha ancora senso vivere e spendere concreta speranza. Sono cosciente che la mia condizione è l'eccezione che conferma la regola. Una regola che viene sistematicamente applicata nei confronti di chi viola le misure cautelari e si oppone alle vessazioni della cosiddetta giustizia, a Torino come altrove. Sono convinta che la verità sia rivoluzionaria e che la conoscenza sia diritto di tutti e strumento importante di giustizia sociale. Per questo ho deciso di divulgare il documento che accludo. Richiederebbe un dettagliato commento che ci riproponiamo per il prossimo futuro, ma mi sembra giusto farlo conoscere subito in modo che possa essere tempestivamente utilizzato per la difesa e per la lotta. È un documento emesso dalla Procura di Torino, una vera e propria dichiarazione politica, emblematica per la sua tortuosità e per le sue disinvolte contraddizioni, da cui si può evincere come il fine giustifichi i mezzi e come il giusto e l'ingiusto, il lecito e l'illecito siano questione non tanto di sostanza ma di opportunità. Ne emerge la logica ferrea del sistema, pronto ad usare, di volta in volta, il bastone e la carota per farci schiavi e vittime conniventi. Un documento il quale dimostra anche che quando alziamo la testa scopriamo che il re è nudo e che il conflitto collettivo, forte di cuore, di ragione, di responsabilità verso il futuro, paga ed è contagioso, per questo fa paura e vincerà. Da parte mia non un passo indietro e non per eroismo ma per decenza. Bussoleno, 13 dicembre 2016. E a seguito appunto ci sono quattro allegati, richiesta revoca della misura, esito GIP e quindi respinge la richiesta di cui sopra, appello di nuovo per la revoca e poi fissazione udienza dopo i 12 giorni invece che i soliti 30-40. E poi c'è una cronaca dell'udienza del 14 dicembre dove è stata comunicata a Nicoletta la sentenza in merito al processo per evasione per la quale la PM Quaglino aveva chiesto 8 mesi. Quindi alle 7 di questa mattina, stiamo parlando appunto del 14 dicembre, mentre Bussolino cominciava a svegliarsi, i carabinieri sono andati a prelevare Nicoletta direttamente alla credenza. Caricata in auto, si sono recati al Tribunale di Torino, dove poco dopo si sarebbe tenuta la comunicazione della sentenza per il processo per reato di evasione. Una sentenza flash, 20 minuti, per comunicare la condanna di 8 mesi senza condizionale e il risarcimento delle spese processuali. E alle 8:45 era già finito tutto. In un'aula completamente vuota, Nicoletta arriva per prima, ad aggiungersi solo PM, giudici, avvocati, difensori. Nessun notav di disturbo presente, nessun giornalista, nessuna voce che potesse portare fuori informazione. Ma il processo era a porta aperta. Eppure qualcuno deve averle inavvertitamente lasciate chiuse, hanno spiegato in tribunale ai tanti notav presenti che hanno provato ad accedere alla sala senza riuscirci. È interessante come il timore che la notizia prenda forma tocchi così da vicino Spatola e tutto il suo bislacco entourage. È davvero ridicolo il modo in cui questo processo prosegue. Tutto viene fatto in tempi strettissimi e in orari improbabili, il tutto per tenere a tacere una situazione folle in cui si sono andati ad incastrare giudice e PM e dalla quale non sanno bene come uscirne. Tra una quindicina di giorni il verdetto sull'attuazione della pena. Il gesto di Nicoletta è un modo per rivendicare la nostra lotta e farla conoscere dappertutto. Insieme continueremo a sostenerla e sostenere le sue scelte, che sono le nostre, perché, come lei stessa ha aggiunto, il segno della nostra resistenza è una speranza e un esempio per tanti. Noi l'abbiamo detto, questi tribunali ci condannano, ma la storia ci assolverà. Avanti, Notav. E questa, insomma, era un po' una panoramica sulla situazione di Nicoletta, ma in realtà appunto sulla situazione giudiziaria di Torino contro la lotta a Notav. E allora passiamo invece a parlare di il nuovo premier, lo facciamo con un articolo comparso su InfoOut che titola «Le risorse ci sono ma vanno alle banche, la linea Renzi-Gentiloni». Una pioggia di miliardi sta per essere destinata a mettere una toppa alle falcidianti falle del sistema bancario italiano. Parola di Gentiloni che l'ha dichiarata come priorità essenziale e costituente del neo esecutivo di impronta renziana. 15 miliardi di euro sono subito pronti a essere usati per comprare in sostanza ciò che il mercato non vuole, a partire dalle azioni degli istituti bancari nell'occhio del ciclone. Con ciò la strada dei rimborsi, almeno per i piccoli risparmiatori di Banca Etruria e Monte dei Paschi, appare sempre più un miraggio, come afferma il Tesoro. Per stabilizzare il sistema bancario italiano, la Commissione europea, su pressione dell'ex esecutivo, sta sbloccando in meno di pochi mesi qualcosa come 80 miliardi, sempre per coprire le garanzie sulla liquidità bancaria. Una quantità ingente che possiamo leggere da una parte come meccanismo di solidarietà finanziaria e dall'altra è contingente alla ricetta economica a cui gli italiani non paiono essersi tanto ben abituati in fondo, quella dell'austerità. Mentre però scuole in mezzo paese sono senza riscaldamento e le strutture sanitarie implodono, ritorna lecito chiedersi: la stabilità finanziaria in nome della quale si convogliano le risorse, a chi giova in ultimo termine? Mentre la conversione delle obbligazioni e gli stessi passaggi strutturali di ricapitalizzazione di MPS appaiono come un dilemma, la linea del governo si staglia chiara. Un governo che risulta quanto di più aderente, se non fotocopia spudorata, di quello che ha visto il burattinaio e bottegaio fiorentino uscire, per usare un'immagine che può rendere, dalla porta di emergenza di una nave rottamata con già pronto uno scivolo di conduzione a terraferma. Beh, anche perché basta guardare i ministri, sono tutti gli stessi, tranne la Giannini, quindi. È chiaro, e i giochi delle tre carte dei giorni scorsi lo dovrebbero palesare fortemente, che la figura di Renzi è stato medium e focus al tempo stesso del grosso mondo di interessi che tiene unito il suo partito ad altre cordate abbarbicate al potere. Ed è così che lo slancio rinnovativo del Matteo si scontra contro la sua stessa figura complementare dell'ultima mesata, non essendo riuscito a ingraziarsi gran parte della popolazione, nonostante lo strapotere comunicativo, sta alla penombra di un governo che è nient'altro che il più alto ganglo corporativista del paese. Niente di eccepibile, dunque, se Gentiloni si prostra a uso e consumo del sistema bancario e l'esortazione a fare gli interessi dell'Italia insulta e parla ai tanti no emersi nella tornata referendaria del 4 dicembre in questo paese. E non di meno, a parte le timide allusioni piddine al ripensamento su un Jobs Act già attuato e persino rivendicato con la riconferma del Fido Poletti, pare sfidare lui stesso i dissenzienti e il sistema di governo a giocare una partita che si deve infiammare e sostanziare nelle piazze, altrimenti resta imbottigliata dall'attesa prettamente passiva del gioco delle urne. E va bene, insomma, tanto alla fine questo governo è appena salito. Vediamo tutto quello che ci aspetta, lo vedremo nei prossimi mesi, soprattutto la questione della legge elettorale su cui già si stanno parecchio incazzando e anche sulla questione della durata di questo governo su cui si stanno incazzando ancora di più. Restiamo un po' in tema referendum, c'è il mio co-conduttore che mi dà parecchio fastidio mentre si fa i cazzi suoi, io sono qua a leggere le notizie e lui oltretutto, tu, proprio tu.
Io.
Tu, proprio tu. ancora. E, restiamo a parlare di referendum, anzi di post-referendum, e vediamo che cosa ci tira fuori il fatto che è sempre così bravo a pescare queste notizie di Dio solo sa dove. No, non è vero, Dio solo sa dove.
Neanche Dio lo sa.
Neanche Dio lo sa. Province, il buco nella legge del Rio. Ora pioveranno ricorsi nella norma di riordino degli enti locali. C'è un comma che potrebbe creare molti problemi in futuro. Questo comma comincia. In attesa della riforma del titolo quinto della Carta Costituzionale, puntini, 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 tan, 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 tan. E ora viene fuori anche il buco della legge sulle province. Ah, ma non va più il riscaldamento.
Oh,
ecco
no.
Perché avevo freddo, scusate.
Vabbè,
E ora viene fuori anche il buco della legge sulle province, detta del Rio, quella che, anticipando la riforma costituzionale di Renzi, le ha trasformate in enti di secondo livello, abolendo in sostanza le elezioni e incasinando la ripartizione delle competenze tra regioni ed enti locali. Come vedremo, si attendono nuovi ricorsi e ennesime bocciature della Consulta. Perché? Perché nella legge qualcuno ha voluto scrivere in attesa della riforma, e ora la riforma non esiste più. La colpa, al di là dei governi e dei singoli ministri, è di un modello legislativo che in questa legislatura è divenuto una sorta di dogma. Siccome le riforme, e si intende quelle costituzionali, erano una sorta di imperativo categorico imposto dall'ex presidente Giorgio Napolitano al Parlamento, le Camere hanno legiferato a babbo morto, per quando cioè la nuova Costituzione futura sarebbe stata in vigore. Qual è
babbo
il problema?
Morto.
Non pensare che 19,4 milioni e spicci di italiani possano recarsi ai seggi per dire che la Costituzione cambiata in quel modo non va bene. È successo con la legge elettorale detta Italicum, che l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato nonostante entrasse in vigore a scoppio ritardato e non si applicasse al Senato. Tanto Renzi aveva abolito le elezioni. Peraltro, valendo per una sola Camera, era perciò stesso incostituzionale, vista la sentenza della Consulta del dicembre 2013, tra i giudici c'era lo stesso Mattarella, perché i due rami del Parlamento vanno eletti con legge omogenea. Ora si aspetta solo che la Consulta faccia pezzi l'Italicum. Stesso metodo, stesso fallimento, pure con la riforma della pubblica amministrazione. Siccome la Costituzione renziana riportava parecchie competenze sotto il controllo del governo centrale, la legge Madia delegava l'esecutivo a fare come gli pareva, previo parere della conferenza Stato-Regioni. La Consulta ha di recente ricordato al governo che, in ogni caso, serve non il parere delle regioni, che poi uno può ignorare, ma l'intesa secondo il principio della leale collaborazione tra istituzioni dello Stato. Palazzo Chigi, anche se molti lo dimenticano, non è l'unica. Un destino simile probabilmente attende la riforma delle province, nata quando il renziano Del Rio era ministro degli affari regionali di Enrico Letta e approvata dopo lo stai sereno che tutti ricordano. In sostanza la legge istituisce le città metropolitane, originariamente 11, ma poi pure Messina, Reggio Calabria e Cagliari si sono aggiunte all'elenco delle metropoli italiane. Nel resto d'Italia, detratte le province di Trento e Bolzano e la Val d'Aosta, ci sono ora 93 enti di area vasta, non elettivi, falcidiati dai tagli nonostante mantengano competenze rilevantissime su scuola, strada e ambiente. Pure il trattamento del personale è stato l'ennesimo episodio tra dilettantismo e arroganza. La metà fa quel che faceva prima, l'altra metà è stata ricollocata in altri grangli dello Stato a caso, dai tribunali alle regioni alle scuole, più qualche sfigato che è ancora in mobilità e rischia dunque di trovarsi per strada. Ecco, tutta questa meraviglia e altre ancora sono appese a una piccola frase. La legge Del Rio è stata infatti approvata sotto forma di maxi emendamento con la fiducia. Un articolo unico con 151 commi, uno dietro l'altro. E al comma 51, dopo aver istituito le città metropolitane, si inizia a riformare le normali province sotto quello che può essere considerato un auspicio con forza di legge. In attesa della riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge. Questa attesa si fa ora messianica, mentre i problemi delle province, come potete leggere qui accanto, sono urgenti e immediati. Nel 2015 la Consulta bocciò i ricorsi di alcune regioni contro la legge Del Rio, chissà se oggi andrebbe alla stessa maniera, tanto più che c'è quel comma 51, la legislazione nell'attesa. E questo insomma era un articolo di Marco Palombi.
Palombi, nota a margine, così dal Corriere delle Alpi. Malata e assente in consiglio, ma in realtà era in vacanza in India.
No.
Su Alessandra Moretti. Tan, 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 tan.
No.
La bionda più amata dagli italiani.
Ma non è bionda.
Sì. E non è anche la più amata dagli italiani, probabilmente. Sempre questo. fa un po' la furba con le sue ferie. Vogliamo andare avanti?
Andiamo avanti, ciò.
No, va bene. Allora, hai letto qualcosa sulla diatriba Mediaset Vivendi?
No.
Allora leggo io qualcosa. Allora, Mediaset Vivendi, in sostegno del governo scende in campo l'arbitro, Agicom, possibile nostro veto. E vediamo, autorità indipendente che non ha mosso un dito contro le nozze della berlusconiana Mondadori con la Rizzoli, davanti alla scalata di Bolloré, ha promesso di monitorare gli effetti e verificare attraverso una puntuale analisi giuridica ed economica il rispetto della normativa vigente. Ma ai sensi della legge Gasparri, il gruppo francese è ben lontano dalla quota necessaria per essere dominanti. Andiamo a vedere. Le armi spuntate del governo difficilmente riusciranno a fermare Vincent Bolloré nella scalata a Mediaset. Così, a dar manforte al governo Gentiloni e alle sue alleanze politiche, scende in campo l'arbitro Agicom. L'autorità indipendente guidata da Angelo Cardani ha infatti ricordato ai cugini d'Oltralpe che, sulla base della legge Gasparri, potrebbero essere vietate operazioni volte a concentrare il controllo di Mediaset e Telecom Italia. Inoltre, l'autorità, la stessa che non ha mosso un dito contro le nozze della Brusca Verde, Angeletto, ha promesso di di monitorare gli effetti e verificare, attraverso una puntuale analisi giuridica ed economica, il rispetto della normativa vigente. Legge che però non consente allo Stato di entrare nelle questioni di due società quotate, tanto più in un momento in cui i paletti anticoncertazione sono rispettati. Mediaset è controllata dalla famiglia Berlusconi e lo scalatore Vivendi, socio di riferimento Telecom, ha acquistato un pacchetto pari al 20%, quota non significativa nei termini della Gasparri. Difficile quindi, se non impossibile, interpretare l'intervento a gamba tesa dell'Agicom se non come un processo alle intenzioni, su un tema caldo che è a metà fra politica ed economia e che crea non poco imbarazzo e nervosismo nella maggioranza di Gentiloni. Il governo non può intervenire nel senso che non può impedire una dinamica di mercato, ha ammesso lo stesso ministro della giustizia Andrea Orlando, ma cerca spunti per sostenere l'importanza dell'italianità di Mediaset, che potrebbe essere salvata dagli attacchi francesi con dei paletti, come ha fatto il ministro Calenda, e con strumenti di condizionamento. Poi sinceramente non si capisce perché, dal momento che Mediaset le tasse le paga a Panama o da quelle parti lì e non certo in Italia, quindi che i principali azionisti siano la famiglia Berlusconi o tale Vincent Bolloré, a noi poco importa, tanto penso che pietre miliari della televisione italiana come Striscia la Notizia, Le Iene, che cos'altro, dalla vostra parte, Quarta Colonna, Quinta Colonna,
Forum
rimarranno tutti. Walker Texas Ranger rimarrà. Ma secondo te poi mi licenziano il Gabibbo?
No,
se mi licenziano il Gabibbo io scendo in piazza.
Secondo me no.
A manifestare contro Vincent
vestito Bolla. Da
Gabibbo.
Per forza.
Che è sempre stato il mio sogno da bambino, chiedevo ai miei il costume da Gabibbo, ma non mi davano quello di Zorro. E allora andavo vestito come Zorro. Però dentro di me sapevo che ero solo il Gabibbo travestito da Zorro, e non Zorro. Comunque.
Grande! Quindi tu avevi una doppia. Un doppio travestimento?
No, l'altro me lo immaginavo di essere.
Sì, vabbè, certo.
Era un travestimento. Però effettivo.
L'immaginazione
l'altro,
quando sei bambino.
È fortissimo, è fortissimo.
Più importante della realtà.
Come anche l'esecutivo che cerca nuovi mezzi da usare per tutelare 20.000 posti di lavoro. È un settore. Ah, quindi adesso il governo italiano. Tutte le posti di lavoro, è un settore delicato come quello della comunicazione. A parole è convinto che su Mediaset si realizza un'unità nazionale a difesa dell'italianità di un'azienda di comunicazione strategica, che ha precisato il presidente della commissione affari esteri per Ferdinando Casini. Nei fatti però lo strumento principale per difendere Mediaset dall'assalto straniero resta essenzialmente la norma contro la concentrazione di TV e telecomunicazioni rievocata da Agicom. Una gran legge, come l'ha definita il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che fu concepita per tranquillizzare chi temeva uno strapotere di Mediaset, infatti, e che oggi è garanzia per impedire una scalata impropria che parta dall'estero e che realizzi una concentrazione Vivendi Telecom Mediaset. Rido soddisfatto pensando agli imbecilli che l'hanno criticata. Concedo l'amnistia all'attuale presidente del Consiglio Gentiloni, che l'avversò, ma che adesso sono certo capirà quanto avessi ragione io e torto lui. Vabbè. A Parigi a far sorridere sono la Gasparri e la Moral Suasion dell'Agicom, soprattutto se confrontate con le reazioni francesi di ben altro tenore ai tentativi di conquista di un'azienda considerate strategiche per l'interesse nazionale. All'Enel ricordano ancora quando nel 2006 il numero uno Fulvio Conti tentò di acquistare invano Suez e l'esecutivo di Dominique de Villepin varò in 48 ore la fusione con la connazionale Gaz de France per bloccare le mire italiane. E anche a New York non hanno dimenticato come l'interesse di Pepsi per gli yogurt della Danone sia stato all'origine del nuovo patriottismo economico di Nicolas Sarkozy, con tanto di legge ad hoc a difesa per ostacolare le scalate straniere. Quindi è una ripicca tutto questo, fondamentalmente. Cosa faccio? Abbiamo come notizie correlate oltre 30 foto di Vanessa incontrata, se ti interessa. Poi ragazze in bici, gli account Instagram da seguire. E poi anche le nuovo yoga book.
Crozza però invece lo censuri.
Crozza, per chi ha votato no, il governo Gentiloni più che copia e incolla. Vabbè, non si capisce cosa dice. Cosa mettiamo? Le ragazze in bici?
Vai con le ragazze in bici.
Ok, va bene. Metto un po' di musica, intanto che ci guardiamo le ragazze in bici.
No, dai, leggo una notizia io invece. Sempre di quelle che riempivano le prime pagine. Sala indagato nell'inchiesta sul maxi appalto Expo. Mi autosospendo anche se non ho idea delle accuse. Prendo
Madonna,
l'articolo
spirito.
Ho deciso di prenderlo da Repubblica invece che dal Fatto Quotidiano, sperando fosse un po' più corto. In realtà è lungo anche questo. Comunque, il sindaco di Milano Beppe Sala è indagato e ha deciso di autosospendersi dalla carica di sindaco di Milano. Il suo nome compare tra quelli spuntati nell'inchiesta milanese per corruzione e turbativa d'asta sulla piastra dei servizi di Expo, l'appalto più rilevante dell'esposizione universale per i lavori di preparazione dell'area su cui sono sorti i padiglioni. Insieme a Sala, accusato di falso materiale, c'è anche quello del legale rappresentante del gruppo Pizzarotti, accusato di tentata turbativa d'asta. Apprendo da fonti giornalistiche, dice il sindaco, che sarà iscritto nel registro degli indagati. Pur non avendo la benché minima idea delle ipotesi investigative, ho deciso di autosospendermi dalla carica di sindaco, determinazione che formalizzerò domani mattina nelle mani del prefetto di Milano. E quindi l'ex commissario straordinario del governo per Expo 2015 non è mai stato sentito dai magistrati, ma aveva consegnato un audit sulla vicenda. L'iscrizione nel registro degli indagati del primo cittadino risulta dalla richiesta di proroga delle indagini per 6 mesi avanzata al GIP dalla Procura Generale. E poi, allora, l'inchiesta. Le questioni che, a detta della Procura Generale, non sono chiare, non sono state approfondite a sufficienza, attraversano tutta la filiera dell'appalto per la piastra di Expo, dalla nomina dei commissari nella fase pre-gara fino all'esecuzione del contratto. Nel mirino il prezzo al ribasso assegnato alla ditta Mantovani di oltre il 41%, una cifra, questo è il solco su cui si è mosso il sostituto procuratore generale Isnardi, non congrua per i prezzi di mercato. A evidenziare i primi comportamenti illeciti in questa vicenda era stato un corposo rapporto investigativo del nucleo di polizia tributaria del 2014. Vabbè, gli altri indagati sono perturbativa d'asta ex manager di Expo Antonio Acerbo e Angelo Paris, l'ex presidente di Mantovani Pier Giorgio Baita, Erasmo e Ottavio Cinque, padre e figlio, titolare di Socostramo che faceva parte del consorzio vincente. Al centro c'è l'assegnazione dell'appalto al consorzio appunto capeggiato da Mantovani. Vabbè, insomma, vediamo il ruolo di Sala. Per gli investigatori del nucleo di polizia tributaria, l'allora amministratore delegato di Expo, Giuseppe Sala, ora sindaco di Milano, il responsabile unico all'epoca del procedimento, Carlo Chiesa, e l'allora general manager Paris, non avrebbero tenuto un comportamento irreprensibile e lineare. Pur con gradi di responsabilità diversi, chiariva la GDF, attraverso le loro condotte fattive ed omissive hanno comunque contribuito a concretizzare la strategia volta a danneggiare indebitamente la Mantovani. Per tutelare e garantire, si ritiene, più che la società Expo 2015 SPA, il loro personale ruolo all'interno della stessa. Sala, poi, come ha messo a verbale l'ex DG di Infrastrutture Lombarde, avrebbe detto al manager che non avevano tempo per poter verificare la congruità dei prezzi che erano stati stabiliti da Mantovani nel corso dell'esecuzione del contratto con l'inserimento di costi aggiuntivi e per verificare se l'offerta era anomala o meno. Insomma, non si ha tempo per verificare come si muovono decine di miliardi di milioni di euro.
Normale.
Va bene, questa è la notizia su Sala. E tu hai un'altra notizia?
Sì,
no,
ma
io
mi
ne
si
ho
è
un'altra.
Chiuso il lettore guardando le ragazze in bicicletta.
Quindi vado io.
Vai pure.
Una notizia presa dal sito Notav Terzo Valico. 5 Stelle al Senato a revocare la concessione e fermare il terzo valico. E quindi i ragazzi, insomma, del sito pubblicano un video che riporta il comunicato stampa del Movimento 5 Stelle, no scusa, il video e il comunicato stampa del Movimento 5 Stelle sulla conferenza stampa svoltasi ieri presso il Senato della Repubblica relativa alla richiesta di fermare la realizzazione del terzo valico. Allora leggiamo questo comunicato che è molto breve. 15 dicembre, Roma. Il terzo valico ad alta velocità tra Genova e Tortona Novi Ligure è l'altra TAV di sprechi e scandali, un progetto già bocciato 3 volte dalle commissioni VIA e definito non strategico e non prioritario dall'Unione Europea, che ha sempre negato i finanziamenti. Così Marco Scibona, senatore del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione Trasporti e Lavori Pubblici, ha spiegato in una conferenza stampa al Senato con Fabrizio Gallo, consigliere comunale Movimento 5 Stelle di Novi Ligure, e Mauro Ravarino, autore del libro Terzo Valico, l'altra TAV, gli scandali e tutte le incongruenze presenti in questa grande opera. In 25 anni il progetto è cambiato e stravolto più di 4 volte e questo spiega come quest'opera presenti anche dal punto di vista progettuale tutti i suoi evidenti limiti e inutilità, oltre alle pesantissime ripercussioni sul campo ambientale. Esiste un'altra TAV lontana dai riflettori nazionali che si accendono solo con scandali e arresti come quelli degli ultimi mesi, un'altra TAV con contraddizioni e proteste simili al TAV Torino-Lione, ha spiegato Scibona. Questo progetto, che prevede una linea ferroviaria ad alta velocità tra Genova e Tortona Novi, risale al 91 ed è incastonato tra 4 valli, scrivi Alemme, Verde e Polvecera. Ha spiegato Scibona, metà in Piemonte e metà sul territorio ligure, proprio sul percorso dell'antica via romana Postumia. È un progetto che ha ripercussioni gravissime, con problematiche legate all'amianto e alle falde acquifere, con una spesa abnorme di 6,2 miliardi di euro per 53 chilometri. È la totale inutilità sul piano della mobilità. Quella delle valli del Terzo Valico è la storia di una popolazione che resiste, ha concluso Marco Ravarino. L'opera non va commissariata, ma va fermata, revocando la concessione. Concludono Scibona e Gallo.
Va bene. Vado io ancora con un'altra notizia per stare sempre in Piemonte, la prendo da Il Sole 24 Ore. Amazon, nuovo polo logistico a Vercelli, 65 milioni di investimento. Amazon annuncia che per fare fronte alla crescente domanda dei clienti in Italia costruirà un nuovo centro di distribuzione a Vercelli in Piemonte. Il centro sarà il cuore della rete di distribuzione di Amazon nell'Italia nord-occidentale. Entro l'autunno del 2017, per soddisfare l'aumento della domanda dei consumatori italiani ed europei, Amazon potrà disporre di 3 centri di distribuzione. La struttura già operativa a Castel San Giovanni, a Piacenza, il nuovo centro di Vercelli e quello di Passo Corese, che è stato recentemente annunciato e che entrerà in funzione entro l'autunno del 2017. Amazon investirà 65 milioni di euro nel nuovo impianto in Piemonte, da 100.000 metri quadri, che contribuirà in modo rilevante allo sviluppo economico del territorio. Qui Amazon ha in programma la creazione di oltre 600 nuovi posti di lavoro entro 3 anni di apertura. Poi Il Sole la butta giù in stitoni trionfali. In realtà Amazon è stata anche indagata in Gran Bretagna qualche anno fa, proprio perché per questo suo modo di gestire i centri, cioè venivano aperti in tutte le zone dell'Inghilterra e della Scozia, in ex zone dove era forte l'industria, città industriali, adesso con un'emorragia abbastanza marcata di posti di lavoro, quindi con tutte le problematiche sociali di sorta e legate a queste, tantissima disoccupazione, tantissima povertà, e Amazon sceglieva i posti, insomma, messi più alle assi per aprire i suoi centri in modo da avere dipendenti che per la loro situazione erano ben disposti ad accettare turni massacranti, flessibilità totale e paghe comunque sicuramente non alte. E quindi direi che in Italia ci siamo meritati anche noi adesso, visto come stiamo messi, non uno ma ben 3 centri di questa grande compagnia internazionale. Il nuovo centro di Vercelli rappresenta un altro importante passo avanti nella nostra strategia di sviluppo in Italia, la quale risponde a un aumento continuo e costante della domanda dei consumatori, ha detto Roy Petrucci. Lo sai chi è Roy Petrucci? Non conosci Roy Petrucci? È il vicepresidente delle operation di Amazon in Europa.
I 600 posti di lavoro che abbiamo pianificato per Vercelli si aggiungeranno ai 1200 posti a tempo indeterminato già esistenti nel nostro centro di distribuzione a Castel San Giovanni e ai 1200 pianificati nel lab di Passo Corese. La nuova struttura, ha aggiunto il manager, sarà integrata dalla rete di Amazon, che al momento conta 31 centri di distribuzione in 7 paesi europei, i quali ci permettono di rispettare l'impegno e garantire consegne veloci ed affidabili per i clienti italiani ed europei. Sono sicuro che questo investimento apporterà benefici sia ai clienti sia all'economia locale, creando nuovi posti di lavoro e offrendo alle piccole e medie imprese italiane che utilizzano il nostro servizio di marketplace un'opportunità per intercettare più facilmente milioni di consumatori in tutta Europa. L'entrata in funzione del nuovo centro di distribuzione è prevista per l'autunno 2017. Quindi un grande altro trionfo dell'economia italiana e un altro passo avanti verso l'ipersfruttamento in questo paese. Passiamo allora ad altri paesi. Possiamo passare, beh, passiamo all'Europa intanto. Facciamo una, che articolone, una bella panoramica su cosa succede nella UE con Popov che ci dice: ancora scontro tra Eurogruppo e Tsipras. Tsipras annuncia una mancia per i pensionati al minimo e il feroce Schulbe fa bloccare gli aiuti alla Grecia. Ad Atene si parla di nuove elezioni. L'una tantum di Tsipras è meno di quanto tagliato dal memorandum. I ministri delle finanze dell'Eurozona hanno annunciato mercoledì la sospensione delle misure per aiutare a ridurre il debito della Grecia. Il provvedimento è una risposta alla decisione del primo ministro Alexis Tsipras di aumentare la spesa per le pensioni concedendo una tantum ai pensionati che percepiscono meno di 800 euro al mese. Una misura lievissima ma che urta l'Eurogruppo che il 5 dicembre aveva deciso di ridurre il peso del debito greco tagliando i tassi a breve termine e allungando alcuni termini di pagamento. Le azioni del governo greco non sembrano essere in linea con i nostri accordi, ha detto un portavoce del presidente dell'Eurogruppo, Jérôme Dijsselbloem. 24 ore dopo ci sarà una parziale rettifica, anche se le misure annunciate dal premier greco in favore dei pensionati riducono il margine in maniera significativa, i risultati di bilancio previsti per il 2017 e il 2018, anche se comportano rischi riguardanti gli obiettivi se le misure dovessero essere estese in futuro. Gli stati membri dell'Eurozona decideranno su come procedere con le misure a breve termine sul debito concordate nell'Eurogruppo il 5 dicembre. La notizia da una portavoce della Commissione Europea. Secondo una valutazione preliminare da parte delle istituzioni che è stata distribuita ai membri dell'ESM, oggi le misure proposte dal governo greco destano significative preoccupazioni, sia in termini di procedura che di sostanza, specialmente per quanto riguarda le pensioni. L'annuncio del premier greco l'8 dicembre scorso di misure una tantum per aiutare 1,6 milioni di pensionati poveri ha scatenato l'ira del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, convinto che il greco stesse venendo meno ai patti. La Germania ha quindi chiesto al presidente dell'Eurogruppo olandese Jeroen Dijsselbloem una verifica sulla compatibilità di tali misure con il programma di aiuti e il memorandum firmato da Atene l'anno scorso in cambio di 86 miliardi di euro. E qui si apre quello che al momento è ancora un giallo. Con un comunicato il presidente dell'Eurogruppo fa sapere che l'annuncio di Tsipras non è in linea con i patti, che alcuni paesi la pensano così e che quindi manca l'unanimità necessaria per attuare le decisioni sul debito. La Commissione invece fa sapere che l'analisi delle misure è ancora in corso e che l'esito è tutt'altro che scontato. Anzi, molto probabilmente gli aiuti sociali di Tsipras sono legittimi e non alterano il programma perché vengono coperti grazie ad un surplus superiore all'attesa. L'Eurogruppo è la riunione dei ministri delle finanze, perché avvenga il blocco ci deve essere l'unanimità e che la Commissione esprima il suo punto di vista. La Commissione rappresenta l'interesse generale e il suo punto di vista è diverso, ha detto il commissario degli affari economici Pierre Moscovici prima di incontrare Tsipras a margine della riunione dei socialisti UE, indignati per la mossa dell'Eurogruppo, vergognosa, secondo il capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo, Gianni Pittella. Ipocrite parole, mi dicono di tagliare e quindi taglio la notizia, vabbè, breve discorso, andrebbe fatto ricordando che comunque la politica tedesca si indigna molto meno quando la Grecia spende ben più soldi però per acquistare l'armamentario bellico che i crucchi francesi continuano a propinargli. Allora in quei casi lì i soldi sono ben spesi, se invece si cerca di dare copertura economica alle classi sociali meno abbienti, allora questo probabilmente fa storcere il naso ai ministri dell'economia europei. Va bene, allora non leggo più niente.
Avevi la stessa?
Si
può dare. No, solo questa notizia appunto su Contropiano. Buenos Aires, la polizia blocca e malmena il ministro degli esteri del Venezuela. Praticamente quello che è successo è che Delcy Rodriguez, ministro degli esteri venezuelano, si era recata a Buenos Aires in occasione del vertice del Mercosur, che è il Consiglio del Mercato Comune, di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela, invece la Bolivia è in fase di adesione. E niente, fondamentalmente questi avevano già deciso a priori di buttare fuori Venezuela da questo Mercosur, e quindi all'arrivo della ministra le è stato impedito di entrare ed è stata anche insomma è stata bloccata, strattonata e gettata in terra dai poliziotti argentini. Solo l'intervento del rappresentante boliviano e del resto della delegazione ha messo fine all'aggressione. E il ministro degli esteri ha commentato in una nota diffusa attraverso Twitter: né l'intolleranza burocratica né le modalità dittatoriali dei funzionari del piano Condor impediranno che Venezuela eserciti i suoi diritti sovrani. Vabbè, rimandiamo a Contropiano per la lettura di questa notizia, che comunque non è molto lunga. Volevo dirti, ma lo sai cos'è successo il 16 dicembre di qualche anno fa? Due cose, cioè molti di più, però
dimmi.
Allora, una, scoppiò una bomba a Brescia di Piazzale Arnaldo negli anni di piombo, precisamente nel 1976, una bomba piazzata da militanti di estrema destra, che al cui seguito ci fu una morte e 11 feriti.
Esplose durante la manifestazione, no?
Qua non c'è scritto.
Vabbè, comunque.
E inoltre nel 1966, il 16 dicembre del 1966,
sei nata tu.
Ma come?
No.
No.
Niente. 56.
Viene pubblicato il libretto rosso di Mao.
Non lo sapevo.
Così. Ecco. Niente, basta, dopo questa breve notizia, come si chiamano quelli?
Infatti.
Allora, prima di tutto,
ciao.
No, come ciao?
Allora, stasera venite in piazzetta Toselli, c'è il vin brulè, ci sono le castagne, c'è tanta musica e c'è la super lotteria di radiazione.
C'è la super lotteria di radiazione. Non mancare l'estrazione premi della lotteria Benefit di radiazione. In palio libri dell'editoria indipendente, materiali serigrafati, t-shirts, la consueta e ambita cesta natalizia con grappa e molto altro. Però la grappa c'è.
E senza brogli.
Senza brogli. E poi domani, come abbiamo detto, ci sarà un presidio dalle ore 14 in centro a Padova, di fronte al Palazzo del Comune, e a seguire dalle 18 una castagnata presso l'occupazione di via Facciolati 96, quindi venite a sostenere entrambi gli appuntamenti e il comitato di lotta per la casa. E poi niente, l'ultima cosa che mi viene in mente è domenica invece ci sarà un, eccolo qua, Hardcore United Against Fascism. Ci sarà una di quelle solite mattine HC, questa volta dedicata alla solidarietà internazionalista a sostegno di vari compagni e compagne colpiti dalla repressione per le lotte che portano avanti.
Va bene, e con questo è tutto, noi ci risentiamo, più avanti, non so se venerdì prossimo, se no quello dopo ancora.
Ma comunque, come non sai se venerdì prossimo? Lo sai già che tu...
No, io non ci sono, magari la rassegna stampa c'è, però non interrompermi che mancano pochissimi secondi. La replica va alle 2:30, i podcast lo trovate sul sito radiazione.info. Con questo è tutto quanto, ci sentiamo nel futuro. Ciao!
Ciao e buona giornata!